Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Tema medico oggi, parleremo di glaucoma. Sono sicura che tanti di voi avranno già sentito parlare di questa patologia. In realtà il glaucoma è un gruppo di malattie oculari che causano un danno progressivo e irreversibile al nervo ottico, solitamente a causa di un aumento della pressione all'interno dell'occhio. La diagnosi precoce, come sempre, è fondamentale per arrestarne la progressione e i trattamenti, come vedremo con il nostro ospite, includono farmaci, trattamenti laser o interventi chirurgici. Per parlarne, per capire tutto sul glaucoma, abbiamo invitato oggi il dottor Leandro Oliverio, che è specialista in oftalmologia e vice direttore della clinica Swiss Visio a Bellinzona, clinica che fa parte del gruppo Sant'Anna Ars Medica. Buongiorno dottore.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Allora, glaucoma, diciamo che, come detto, è un gruppo di malattie, una patologia comunque relativamente frequente, colpisce più o meno il 2% della popolazione sotto una certa soglia d'età. Oltre questa soglia si parla anche del 3-4%.
Esattamente, il glaucoma, come hai ben detto, è un gruppo di patologie che sono caratterizzate da un danno al nervo ottico ed è una patologia abbastanza comune, soprattutto se si analizza la popolazione per fasce di età. Sappiamo che è una patologia molto rara sotto i 40 anni, dove si può parlare di glaucoma congenito, poi di glaucoma infantile, poi di glaucoma giovanile, ma sono cose veramente abbastanza rare che però noi specialisti vediamo, e sopra i 40 anni si parla di glaucoma cronico, e sopra i 40 anni appunto nella nostra popolazione, quindi nella popolazione europea occidentale, il tasso della patologia si aggira intorno al 3% di tutta la popolazione. Ho specificato il tipo di popolazione perché uno dei fattori di rischio e anche dei fattori che modificano l'incidenza e la prevalenza del glaucoma è l'etnia, perché è una patologia molto più rappresentata, abbastanza più rappresentata nell'etnia asiatica e africana, però appunto c'è una quota non trascurabile anche nella popolazione europea, dove 3-4 persone su 100 sopra i 40 anni ne sono affette.
Stavamo dicendo prima, il glaucoma non è comunque una singola malattia, ma piuttosto è un termine per definire varie malattie dell'occhio, appunto in cui il nervo ottico è danneggiato.
Esattamente, il glaucoma, comprendendo un gruppo di patologie, ha diverse classificazioni. Abbiamo appena citato la classificazione per età, ma poi anche una classificazione clinica, dove sentirete parlare di glaucoma ad angolo chiuso, ad angolo aperto. Questo è dovuto a delle variazioni anatomiche oculari, ma alla fine il problema esita sempre, grava sempre sul nervo ottico, quindi diciamo che sebbene la clinica sia diversa, la sintomatologia poi è uguale.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono perché il nostro pubblico è abituato ad interagire con noi, quindi mi raccomando, approfittate della presenza dello specialista di oggi, ricordo il dottor Leandro Oliverio, per scriverci, per fare tutte le vostre domande. I numeri sono lo 076 321 1113 se volete scriverci un messaggino via WhatsApp, oppure se preferite parlare con noi direttamente al telefono digitate lo 084803 0808. Io ho cercato, dottore, il termine glaucoma deriva dalla parola greca glaucos, che significa bluastro, verdastro, colore del mare. Si dice appunto che l'iride delle persone colpite appare grigio-bluastra.
Allora, sì, questo è corretto, fu una definizione data da Ippocrate circa nel 400 d.C., però si riferiva ai glaucomi acuti, che sono dei glaucomi in cui la clinica è un po' differente dai glaucomi cronici, perché nei glaucomi acuti c'è un rialzo improvviso della pressione intraoculare con un vivo dolore e un'opacizzazione della cornea, che sarebbe il primo mezzo diottrico dell'occhio, che solitamente è trasparente, che diviene biancastro e va ad alterare il colore la percezione del colore dell'iride, che diventa verde bluastro. Diciamo che questa è la patologia, il glaucoma acuto è una patologia un po' più evidente, mentre il glaucoma cronico non ha grossi sintomi fino alle fasi finali della patologia. Quindi il termine descrive solo una parte di patologie che noi raggruppiamo sotto al termine glaucoma oggi.
Ecco, possiamo dire comunque che questa patologia fa parte di quelle nella categoria delle bastrucche, chiamiamole così, quelle silenti che per anni lavorano senza che noi ce ne rendiamo conto, e spesso quando appaiono i primi sintomi ecco che la situazione è già un po' avanzata.
Assolutamente sì, è una patologia cronica ed è una patologia, viene anche chiamato il ladro silenzioso della vista, proprio perché abbiamo parlato astrattamente del danno al nervo ottico, ma in cosa si traduce clinicamente, quindi per il paziente, il danno al nervo ottico? Il danno al nervo ottico si traduce in un'alterazione della percezione del campo visivo. Il campo visivo è ciò che noi vediamo. Il danno al nervo ottico provoca una alterazione di questo campo visivo soprattutto nella periferia, cioè in parole povere il paziente inizia a perdere zone di visione in periferia. Per quanto possa sembrare strano, siccome la perdita è molto lenta e cronica, il paziente non si accorge di questa perdita di campo visivo fino agli stadi più avanzati, specie perché parlavamo che è una patologia che colpisce delle fasce di età più avanzata, spesso l'attività fisica di queste persone un pochino ridotta e quindi anche l'esigenza di utilizzare il campo visivo periferico è ridotta e non ci si rende conto di essere arrivati, di aver perso parte del campo visivo periferico e che quindi c'è una patologia che sta progredendo. Ci si accorge solo dagli stadi finali, a volte anche quando si è quasi perso un occhio, perché comunque con l'altro si compensa, quando si arriva alla cosiddetta visione tubulare, cioè il campo visivo si restringe concentricamente, immaginarsi come un cerchio che ai bordi diventa nero, bordi sempre più spessi, e rimane solo una visione come da un telescopio, e quindi questa è una fase già molto avanzata nella quale molto spesso i pazienti vengono a visita per la prima volta già in questo stadio clinico.
Quindi, come spiegava giustamente, è un po' come se il campo visivo si restringesse.
Sì, esattamente, la restrizione concentrica del campo visivo, poi ci sono diversi pattern, ma entriamo nello specifico. E purtroppo il lato negativo è che se il paziente giunge alla nostra osservazione in questo stadio, l'unico intervento che è possibile fare ad oggi è l'arresto della progressione della patologia. Siccome il glaucoma è una neuropatia ottica, come hai detto tu, sappiamo che il tessuto nervoso, quindi anche quello del nervo ottico, non ha capacità replicativa, per cui le fibre che sono morte, che sono perse, purtroppo non riusciamo ad oggi a recuperarle.
Beh, si è parlato di anche pressione intraoculare, questa è una delle cause principali, l'innalzamento di questa pressione.
Assolutamente sì, la pressione intraoculare è il fattore di rischio principale, è l'unico modificabile nell'insorgenza del glaucoma. Questo perché anche da un punto di vista fisico, siccome il nervo ottico è connesso all'occhio, una pressione elevata va a esercitare questa pressione sul nervo ottico che soffre da questo punto di vista. E la pressione intraoculare è tra l'altro l'unico fattore di rischio nello sviluppo del glaucoma su cui possiamo intervenire, l'unico fattore di rischio maggiore, perché gli altri sono l'età, il sesso, perché il glaucoma è più frequente nei maschi, anche se lo vediamo frequentemente anche nel sesso femminile, l'etnia, la storia familiare, anche perché se c'è un glaucoma nella famiglia, non per forza nella famiglia prossima, ma nella famiglia in senso allargato, questo rende la persona meritevole di un'attenzione supplementare. Per quanto riguarda la pressione intraoculare, che è il principale fattore di rischio, sicuramente farne una misura attenta nel tempo è un buon metodo di screening.
Beh, io sono sicura che alcune persone non abbiano mai sentito parlare della pressione intraoculare, allora diciamo immediatamente che in generale non ha nessuna correlazione con la più conosciuta pressione sanguigna.
Assolutamente, sono due pressioni, quindi si misurano con le unità di misura delle pressioni, nel nostro caso millimetri di mercurio, ma sono due pressioni diverse. Una misura la pressione del sangue nel sistema vascolare, l'altro misura la pressione dei liquidi, perché l'occhio è riempito da fluidi nell'occhio. I due non hanno correlazione, quindi ci può essere un'alta pressione arteriosa con una bassa pressione intraoculare o viceversa. E sapendo che se i valori della pressione arteriosa sono conosciuti dalla popolazione, quelli della pressione intraoculare sono un po' meno conosciuti, e diciamo che la società scientifica internazionale considera un valore fino a 21 mm di mercurio come normale, con tutte le eccezioni del caso.
Ecco, ci chiedono immediatamente gli ascoltatori se c'è una percezione da parte della persona, del paziente, di questo cambiamento di pressione, se la si può avvertire in qualche modo.
Allora, una domanda interessante. Nella maggior parte dei casi di glaucoma cronico no, non si sente la pressione, anche pressioni abbastanza elevate. Nei casi, come dicevamo prima, di glaucoma acuto, che è molto raro e si manifesta solo in alcuni casi, il dolore vi posso assicurare che porta in pronto soccorso, quindi in quei casi non c'è bisogno di alcuna visita preventiva, ma si scopre. Ma nei casi di glaucoma cronico assolutamente non c'è alcuna percezione, anche se alcuni pazienti, sebbene la letteratura dica che non c'è percezione, alcuni pazienti dicono di sentire un po' l'occhio strano, tra virgolette, ma è molto probabile non si senta assolutamente niente.
Può essere suggestione?
Sì. No, io invece penso che alcuni pazienti, dopo, quando sono sotto trattamento, vengono dicendo: secondo me è aumentata la pressione, e poi è vero. Sono soprattutto gli occhi molto miopi che hanno un'innervazione diversa, che possono sentire questo, però diciamo nella stragrande maggioranza dei casi il messaggio che deve passare è che non si sente niente.
Mm-hmm. Diceva però che a volte il dolore può essere talmente forte da portare in pronto soccorso, vuol dire che può essere improvviso, può manifestarsi,
sì,
così?
Quello senza... è nel glaucoma acuto, che è più frequente nei pazienti con l'occhio corto, diciamo noi, quindi ipermetropi, sono quelli che nella prescrizione degli occhiali hanno il segno più davanti, quindi meno è miope, più ipermetrope, e questi sono pazienti in cui gli spazi di drenaggio sono ridotti e si possono bloccare improvvisamente. Perché cos'è questa pressione oculare? È la pressione appunto dei liquidi che stanno all'interno dell'occhio, ma l'occhio, per mantenersi vivo, produce dei liquidi con cui si nutre e li riassorbe. Nel glaucoma, diciamo grossolanamente, la via di drenaggio può essere ostruita parzialmente nel glaucoma cronico con rialzo della pressione progressivo, oppure in maniera acuta nel glaucoma acuto, in cui il rialzo della pressione è improvviso con una forte sintomatologia dolorosa.
Come si misura questa pressione?
Allora, ci sono diversi metodi per misurare la pressione. Comunque si misura con dei tonometri che poi possono rilevare la pressione in differenti modi. Ci sono i tonometri a soffio, che in cui si sente un soffio d'aria diretto verso l'occhio. C'è il tonometro ad applanazione, in cui uno strumento si appoggia sull'occhio, ma non deve fare paura, perché prima vengono instillate gocce anestetiche, non si sente assolutamente niente. Oppure ci sono anche dei tonometri a rimbalzo. Ci sono diverse metodiche per misurare la pressione.
Uh-huh. E normalmente quando si va dall'oculista sono degli esami che vengono inclusi in quelli di routine, oppure bisogna proprio andare a richiedere fare degli screening?
No, l'oculista prende sempre la pressione, fa parte dell'esame di routine, e a volte devo dire che anche gli ottici hanno il macchinario per misurare la pressione. Se trovano un valore diciamo non proprio in linea con la norma che dicevamo prima, solitamente riferisce all'oculista per una valutazione del caso, perché sebbene la pressione normale fino a 21 sia considerata buona, non sempre sopra i 21 è glaucoma, e non sempre sotto i 21 non c'è glaucoma.
Abbiamo parlato di questo, diciamo, livello, il 21. Un'ascoltatrice ci scrive: ho la pressione intraoculare a 23. Vado dall'oftalmologo 2 volte l'anno, ma non vengo trattata con nessun medicamento. La mia domanda è: perché non sono trattata? E se incorro in problemi seri? Oppure ho rischio di poi sviluppare qualche cosa, avere problemi più seri? C'è un'altra domanda che fa la stessa ascoltatrice, ma prima rispondiamo a questo.
Allora, come abbiamo detto, il glaucoma è una neuropatia ottica, quindi ci deve essere un danno al nervo ottico. Se una pressione di 23, malgrado per noi sia al di sopra del limite, non provoca danni al nervo ottico, quindi con gli esami del nervo ottico oftalmoscopici e con il campo visivo non vediamo danni, non si può parlare di glaucoma, perché abbiamo detto glaucoma uguale danno al nervo ottico. In questo caso parliamo di ipertensione semplice. È giustissima l'attitudine di seguire semestralmente, è quello che è indicato dalla Società Scientifica Internazionale, e successivamente, però bisogna sapere che una pressione al di sopra dei 21 chi ha una pressione al di sopra dei 21 ha un rischio più elevato di poter sviluppare glaucoma. Ma questo che vuol dire? Che se si va dal oftalmologo ai controlli regolarmente, anche i più precoci segnali di glaucoma vengono visti, quelli che non impattano per niente sulla vita quotidiana, sono delle piccole alterazioni al campo visivo molto periferiche, e lì si interviene per stoppare la patologia con il trattamento. Quindi è assolutamente giusto non trattare, perché trattare senza avere il glaucoma esporrebbe solamente ai problemi del trattamento, perché sono comunque dei trattamenti che possono avere degli effetti secondari.
Mm-hmm. E potrei, diceva l'ascoltatrice, in futuro correre qualche rischio?
Il rischio è un rischio di svilupparlo, questo glaucoma. Non è un rischio elevatissimo, ma è un rischio più elevato della popolazione normale, perciò è indicato dei controlli più regolari rispetto alla popolazione normale, quindi ogni 6 mesi. Sappiamo che la popolazione normale non deve effettuarli ogni 6 mesi.
E poi l'altra domanda della nostra ascoltatrice è: vedo 3 puntini sul lato destro dell'occhio, anche lì per il momento nessun trattamento. Perché? Perché non mi è stato prescritto?
Allora, queste sono miodesopsie, o corpi mobili vitreali, oppure gli americani li chiamano mosche volanti. Non c'entrano col glaucoma, fanno quei fluidi che dicevo riempiono l'occhio, in questo caso il corpo vitreo. Col passare del tempo può fare delle disomogeneità e questi vengono percepiti come mosche volanti. Il trattamento non esiste se non chirurgico, con tutti i rischi connessi al caso, quindi bisogna fare un bilancio tra rischi e benefici. L'importante è, anche se non parliamo di glaucoma, è che alla comparsa dei corpi mobili vitreali bisogna fare un consulto all'oftalmologo per vedere che questo corpo vitreo, che è intimamente connesso alla retina, in queste sue retrazioni non abbia determinato delle rotture retiniche che eventualmente vanno trattate, perché altrimenti possono portare al distacco di retina.
Mm-hmm. Invece un altro ascoltatore ci dice che è da diversi anni, scrive addirittura 20, che ogni tanto mi capita di vedere come se fossi stato abbagliato. Le prime volte mi sono spaventato molto, però ora è da 30 anni che mi succede, quindi non mi spavento più molto.
Allora, probabilmente, essendo da 30 anni che succede, se ha fatto controlli e va tutto bene, non sarà niente. A volte è sempre il corpo vitreo che nelle sue retrazioni può dare delle riflessioni della luce strana. Una cosa che potrebbe invece essere sintomatica di glaucoma è vedere gli aloni intorno le luci la sera. Questo potrebbe essere sintomatico di glaucoma ad angolo chiuso, oppure anche un mal di testa frontale quando c'è luce bassa, perché potrebbe enfatizzare la chiusura ad angolo. Quindi questi sono due sintomi a cui stare attenti: se di sera compare mal di testa oppure compaiono gli aloni intorno alle luci.
Mm-hmm. Qualcuno ci chiede: ho 58 anni, 2 anni fa sono stata operata di cataratta, non per la cataratta ma per correggermi una forte miopia, era di meno in entrambi gli occhi. Esiste sempre il rischio di glaucoma, e quanto spesso devo controllare la pressione degli occhi, che dopo l'intervento era parecchio scesa? Una volta all'anno è abbastanza?
Quanti anni ha?
58.
Allora, per quanto riguarda l'operazione della miopia, è stato inserito un cristallino artificiale che rende l'occhio non miope solamente da un punto di vista refrattivo. Anatomicamente, quindi con i rischi connessi alla miopia, i rischi più grandi sono distacco di retina e glaucoma. Quelli permangono nonostante l'operazione di cataratta, ed è assolutamente, se la pressione è buona, però non è detto che un occhio miope sviluppi glaucoma. Assolutamente è più frequente rispetto agli occhi normali, ma non è detto. E a 57 anni dei controlli annuali sono assolutamente vanno assolutamente bene, non bisogna farli per forza più frequentemente.
Allora, ci ascoltiamo Amy Winehouse, Back to Black, poi parleremo di questi controlli e di prevenzione. Oggi alla consulenza stiamo parlando di glaucoma. Abbiamo invitato il dottor Leandro Oliverio, specialista in oftalmologia e vice direttore della clinica Swiss Video a Bellinzona, clinica che fa parte del gruppo Sant'Anna Ars Medica. Stanno arrivando, dottore, tanti messaggi. I nostri ascoltatori sono prontissimi. Un'ascoltatrice ci ha mandato una fotografia del suo occhio e ci chiede: si può vedere un neo? È pericoloso? Allora, vabbè, rispondiamo prima all'ascoltatrice e poi aggiungo io una cosa.
Allora sì, una foto del fondo oculare, quindi della retina, che è un esame che può essere fatto durante una visita oculistica, e in questi casi si vede un neo, che è propriamente un accumulo di melanociti come i nei cutanei, perché la retina è la coroide, precisamente uno strato sotto la retina, è un posto dove si possono localizzare i nei, e come i nei cutanei hanno un pericolo di trasformazione maligna in melanoma. Per questo motivo, come si fa la dermatoscopia, la mappatura dei nei periodica, è importante, quando si guarda il fondo oculare, se viene ravvisato un neo, controllarlo annualmente. In questo caso il neo ha dei segni di benignità come le drusen, che sono degli accumuli lipofuscinici sulla superficie, che prognosticamente dicono che ha poca tendenza alla trasformazione maligna. Comunque, ci ho detto, si parla sempre di previsioni, quindi è importante seguire, fare un follow up stretto nel tempo, ogni anno.
Ecco, quello che volevo aggiungere, è molto interessante vedere questa, si tratta proprio di una fotografia, ho dovuto chiedere a lei che è l'esperto, quindi probabilmente l'ascoltatrice, come spesso succede, ha ricevuto poi il CD, DVD con il referto degli esami. Questa è una fotografia che viene fatta come?
Questa è una fotografia che viene fatta con delle macchine fotografiche che sono come le macchine fotografiche a uso comune, però con delle lenti speciali che permettono di mettere a fuoco la retina. E questo, tra l'altro, è un esame che si effettua di routine anche nello screening del glaucoma, perché nella foto della retina voi vedete al centro un cerchiettino più roseo con un centro bianco, che sarebbe la testa del nervo ottico, che ci dà informazioni sullo stato di salute del nervo ottico, che è la struttura danneggiata nel corso del glaucoma. E fare queste foto in serie ci dà l'immagine nel tempo del nervo ottico, quindi se subisce cambiamenti o meno, quindi se la patologia glaucomatosa progredisce o meno.
Proprio perché in apertura della trasmissione stavamo dicendo di come il glaucoma è una di quelle patologie silenti, difficilmente ci si accorge che qualcosa sta cambiando, e quando si cominciano a manifestare i primi problemi evidenti, di solito è già un po' tardi, la patologia è già in fase avanzata. Come sempre è fondamentale la prevenzione. Diciamo che gli oftalmologi raccomandano uno screening del glaucoma a partire soprattutto dai 50 anni, almeno quando? Quanto?
Allora, per questo ci rimettiamo un po', ognuno può avere la sua idea, ma ci rimettiamo un po', ci sono delle linee guida dell'Associazione Americana di Oftalmologia che ci dicono dai 40 ai 50 anni fare un esame di base, e poi, se non si hanno altri fattori di rischio, fare circa un esame ogni 2-4 anni, quindi tra i 40 e i 54, poi ogni 1-3 anni tra i 55 e i 64, e poi ogni anno 2 dopo i 65. Tutto questo, ovviamente, se ci dovessero essere dei fattori di rischio come glaucoma in famiglia, oppure, come abbiamo visto prima, un'ipertensione oculare, sicuramente questi controlli vanno un po' serrati.
Ecco, se ne sente parlare un po' meno rispetto ad altri screening che vengono raccomandati, come quello per esempio della prevenzione al maschile, dello screening mammografico per le donne, insomma, come mai si è ancora un po' indietro con quella che è la prevenzione a livello oftalmologico?
Sì, non mi sono dato una chiara risposta perché venga pubblicizzato un po' meno, perché comunque è importante. Noi nel nostro gruppo lo facciamo da anni, offriamo lo screening nella settimana mondiale del glaucoma, c'è una settimana mondiale del glaucoma che è in marzo, e nello screening sicuramente tante persone vengono aiutate perché vanno via rasserenate in quanto non hanno la patologia glaucomatosa, e invece altre, che sono rare perché abbiamo visto che la patologia c'è tra il 2 e il 3%, però gli viene diagnosticato un glaucoma magari in fase precoce, che col trattamento starà lì stabile tutta la vita senza causare alcun problema alla persona, e altrimenti si sarebbe potuto arrivare a delle situazioni ben più spiacevoli.
Ecco, diceva che comunque certi esami vengono fatti anche un po' di default quando si va dall'oculista, però va detto che non tutta la popolazione ci va regolarmente. Ci sono soprattutto le persone che non hanno particolari problemi, per cui anche quando decidono di cambiare gli occhiali fanno semplicemente un controllo dall'oculista, cioè, scusi, dall'ottico, e non vanno necessariamente dal medico, quindi anche questa è una visita consigliata ogni tanto.
Sì, perché, come dicevo, l'acuità visiva, che quindi è la qualità della visione centrale, nel glaucoma resta conservata fino alle fasi più tardive, quindi una persona può vedere i famosi 10 decimi con una patologia glaucomatosa anche relativamente avanzata.
Allora, stanno arrivando tante domande. Dunque, tutto quello che riguarda la vista mi fa sempre molta paura, dice un ascoltatore.
Forse questa è la risposta per il quale gli screening non hanno tanto successo, perché la vista come senso è prezioso come tutti gli altri, però fa particolarmente impressione anche quando dobbiamo annunciare ai pazienti che andiamo a performare un'operazione agli occhi. Sono sempre abbastanza sorpresi e, diciamo, impauriti.
Katrina ci scrive: mia figlia di 24 anni soffre di un'emicrania oftalmica. Potrebbe essere un indizio per un futuro problema, appunto, oftalmico? In famiglia abbiamo sofferto di emicrania nella gioventù, adesso è passato, ma non oftalmico, quindi non saprei come mai lei ha questa forma. Grazie mille per la risposta.
Allora, tranquillizziamo l'ascoltatrice, perché non c'è assolutamente alcuna relazione tra l'emicrania oftalmica e problemi oftalmologici, perché l'emicrania oftalmica, quindi quella che si chiama emicrania con aurea, è provocata da uno spasmo delle arterie cerebrali a livello occipitale dove c'è la corteccia visiva, per cui lo spasmo crea emicrania, crea dolore, e il fatto che sia localizzata nella corteccia visiva viene tradotto dal cervello come stimoli visivi, quindi si possono vedere le varie fotopsie, quindi sono questi scotomi scintillanti, queste forme un po' bizzarre, ma non è assolutamente prognostico di problemi di alcuna natura, né tantomeno oftalmici.
Elda ci scrive: buongiorno, da un paio d'anni il mio oculista mi vuol vedere ogni 6 mesi e ultimamente mi ha riscontrato la pressione alta ad un occhio. Nel frattempo ho saputo che in famiglia c'è stato un caso di glaucoma. Allora, io da questo messaggio le chiedo, innanzitutto, alla nostra ascoltatrice è stata riscontrata in un occhio solo, spesso però purtroppo viene diagnosticato in entrambi gli occhi, no? Quindi è magari un inizio e poi si manifesterà anche di là?
Sì, allora il glaucoma nella stragrande maggioranza dei casi è simmetrico, quindi bilaterale. Quello che può essere è asincrono, cioè si manifesta prima da un lato e successivamente nell'occhio controlaterale. Ci sono alcuni casi di glaucomi secondari in cui potremmo avercelo monolaterale, ma rientriamo in dei casi più rari. Però se la paziente è seguita e per ora c'è solo la pressione elevata, quindi non alcun danno sul nervo ottico, questo deve essere un elemento che rassicura, quello di essere seguiti, perché al giorno d'oggi, se il paziente è seguito lottando con tutte le armi che abbiamo a disposizione, arriviamo nella stragrande maggioranza dei casi ad ottenere una stabilizzazione della patologia.
Abbiamo già sentito, grazie a un'ascoltatrice precedente, che i suoi limiti sorpassavano questo valore per voi di riferimento di 21, e si è già detto che non è l'unico fattore che viene tenuto in considerazione, però appunto quando normalmente si riscontra un innalzamento della pressione ad un occhio, poi che cosa succede? Che cosa viene fatto?
Riscontriamo la pressione elevata, quindi andiamo a vedere se questa pressione elevata grava sul nervo ottico, e per questo possiamo eseguire l'OCT, che è la tomografia a coerenza ottica, che è una scansione della testa del nervo ottico che ci dice la quantità di fibre che ci sono all'interno, perché, come sappiamo, nel glaucoma le fibre, siccome questo danno al nervo ottico è una perdita fisica di fibre, quindi lo strato di fibre si assottiglia. Noi andiamo a misurare con questo, quindi misuriamo la testa del nervo ottico da un punto di vista anatomico e poi anche da un punto di vista funzionale. Seguiamo un esame del campo visivo. Il paziente viene posto di fronte a una cupola e gli vengono somministrati degli stimoli luminosi. Il paziente deve rispondere appoggiando su un bottone ogni qualvolta vede gli stimoli. Se non li vede in alcune zone, parliamo di scotomi, quindi di aree di non visione, e parliamo di un danno al nervo ottico. Una volta quindi diagnosticato il danno al nervo ottico, si passa al trattamento.
Trattamento che cosa vuol dire?
E trattamento vuol dire diverse cose. Può voler dire laser, si chiama trabeculoplastica laser selettiva. È un laser che viene fatto in ambulatorio, quindi non parliamo di sala operatoria, parliamo di un laser che dura più o meno 2 minuti, 3 minuti a occhio, che è indolore, si può sentire al massimo un po' di calore nell'occhio, questo è quello che mi riferiscono i pazienti, ed è un laser che può abbassare la pressione intraoculare, funziona circa nel 70% dei casi, è stato visto in letteratura. Il peggio che può fare è non funzionare, quindi non ha grossi effetti collaterali, insomma ci si può provare, e soprattutto è il vantaggio che se funziona può abbassare la pressione per 1-2 anni e poi può essere anche ripetuto. E questo rende il paziente libero dal pensiero che avrebbe con l'altro tipo di trattamento che andiamo a descrivere ora, che è il trattamento topico, le gocce. Le gocce intraoculari abbassano la pressione, ma vanno applicate con una costanza religiosa, perché la abbassano per un determinato numero di ore e successivamente vanno riapplicate. Questo è un po' il peso che ha il paziente di dover mettere un trattamento topico di lunga durata. Inoltre delle gocce possono arrossare gli occhi, renderli secchi e anche creare piccole dermatiti perioculari, quindi hanno degli effetti collaterali e possono essere pesanti per il paziente. A volte queste gocce possono funzionare per tutta la vita, a volte possono diminuire la loro efficacia e dobbiamo associarne altre perché abbiamo fino a 5 molecole da poter instillare negli occhi, e a volte nonostante un trattamento massimale si può non raggiungere un target pressore adeguato. In questi casi si arriva alla soluzione finale, che è la chirurgia.
Va comunque detto che purtroppo ciò che è perso, quello che era lo stato quando si è diagnosticato il glaucoma, quello non è più recuperabile, si cerca quindi di stabilizzare la situazione.
Assolutamente, per questo anche è importante una diagnosi precoce, perché quelle fibre che ormai sono morte non possono più rigenerarsi, quindi quelle zone di non visione sono perse. Non c'è da preoccuparsi, perché se restano periferiche veramente hanno un impatto, hanno fatto anche delle analisi con della somministrazione di un questionario di qualità di vita ai pazienti, non ne risente il paziente, però dobbiamo assolutamente verificare che la patologia glaucomatosa non progredisca, e questo si può fare con il trattamento adeguato e dei controlli regolari, perché dicevo possiamo dare delle gocce che funzionano per un periodo, la famosa luna di miele, e poi smettono di funzionare o ne diminuiscono l'efficacia, quindi un trattamento che va adattato vita naturale durante, e quindi il paziente diagnosi di glaucoma, trattamento va seguito ogni 4-6 mesi.
Uh-huh. E se si arriva all'intervento?
Se si arriva all'intervento è una cosa che facciamo di routine, si fanno degli interventi per creare dei nuovi canali di drenaggio, gli interventi non vanno assolutamente a migliorare la vista, anzi per un mesetto dopo l'intervento la vista è peggiorata, è come se si opera un ginocchio, il ginocchio si gonfia, poi ritorna ai livelli precedenti. Ovviamente l'intervento chirurgico, come tutte le chirurgie, è gravato da un profilo di rischio, però quando noi operiamo facciamo sempre un bilancio tra rischi e benefici, cioè non operare vorrebbe dire progressione della patologia e purtroppo lo stadio finale è la cecità. Operare vuol dire prendersi rischi magari infettivi o di complicanze che ci sono, che è un profilo relativamente basso, e prendersi benefici di una stabilizzazione della patologia.
Ecco, non l'avevamo ancora detto, non volevamo spaventare troppo, però la cecità è una
lo stadio finale
delle possibili complicanze.
Sì. Sì, nel 2020 erano circa 76 milioni le persone al mondo affette da glaucoma, e di questi 3 milioni erano cieche, quindi non è una grandissima fetta che arriva a questo stadio, soprattutto nei paesi dove le possibilità economiche e sanitarie sono elevate come questo. Ci si arriva molto raramente, grazie agli operatori sanitari, però anche grazie al paziente che non deve mollare i controlli regolari, anche se questi, essendo una patologia cronica, mettono ansia, fanno paura, causano stress. È uno stress a cui ci si deve sottoporre.
Un'ascoltatrice chiede: vorrei sapere, ho un piccolo disturbo, come una sorta di, tra virgolette, ragnetto nero davanti alla vista, che si presenta soprattutto durante la ginnastica. Secondo lei da che cosa dipende? Potrebbe anche essere qualcosa di legato alle cervicali, chiede.
No, stessa cosa di prima, corpo vitreo, quindi mosche volanti, miodesopsie, è il corpo vitreo che sta facendo delle zone disomogenee.
bene, c'è bisogno di un controllo per vedere che la retina sia a posto, come nella stragrande maggioranza dei casi. E poi in questi casi di mosche volanti, ragnatele che si vedono davanti, l'attenzione del paziente deve essere rivolta sempre ai cambiamenti che hanno queste cose, cioè se aumentano di quantità bisogna ricontrollare perché c'è stato qualcosa che è cambiato, altrimenti piano piano il cervello, grazie alla sua plasticità, tende a dimenticarle, cioè il paziente le vede sempre meno, tranne che nelle situazioni di eccessiva luminosità con visione su sfondo chiaro, questi risaltano e vengono visti, ma altrimenti la qualità di vita dei pazienti con miodesopsia è buona.
Ma nel caso della signora che lo vede soprattutto quando fa attività fisica, ha un senso?
C'è tanta luce probabilmente quando fa attività fisica.
Un ascoltatore invece ci chiede se esiste una correlazione tra diabete e glaucoma.
Sì, sì. È un fattore di rischio minore, però è stato visto che la popolazione diabetica è più a rischio di sviluppare glaucoma, come la popolazione ipotiroidea, come la popolazione con un'elevata pressione arteriosa. Sebbene abbiamo visto che tra pressione arteriosa e pressione oculare non ci sia legame, però la pressione arteriosa mette più a rischio di avere la pressione arteriosa elevata mette più a rischio di avere glaucoma.
Ci sono delle correlazioni anche con altre problematiche, cataratta?
Allora, con la cataratta c'è solo glaucoma e cataratta insieme sono congeniti solitamente, quindi nei bambini neonati. C'è una correlazione però con l'assunzione di alcuni farmaci, specie per il glaucoma angolo aperto, specie l'assunzione di corticosteroidi, quindi di cortisone, che come le persone che hanno patologie reumatiche possono assumere per lunghi periodi, il cortisone è direttamente correlato a un aumento della pressione intraoculare. Perciò chi prende cortisone, a volte ovviamente i reumatologi possono non pensarci perché sono persone con patologie croniche complesse con una gestione multidisciplinare molto ampia, però chi prende cortisonici per lungo periodo deve consultare l'oftalmologo per verificare che non sia, come si chiamano, corticoresponders, cioè responsivi al cortisone.
Ci chiedono se le cellule staminali possono servire per questa patologia.
È un terreno di investigazione, ma al momento né in America né in Europa non c'è alcun trattamento per provocare la rigenerazione delle fibre del nervo ottico.
Aline scrive: ho la pressione al limite del normale 21/22, quali medicinali devo evitare perché aumentano magari la pressione oculare?
No, direi se prende il cortisone, se è necessario lo può prendere, ma sotto sorveglianza oftalmologica. E poi un altro farmaco che può provocare un aumento della pressione, però stavolta del glaucoma ad angolo chiuso, quindi comunque prima di assumerlo ci sarebbe bisogno di un via libera dell'oculista, sono alcuni tipi di ansiolitici.
Allora, qualcuno ci scrive: ho effettuato tempo fa una scansione degli occhi perché in famiglia c'è un caso di glaucoma. Ho notato però che dopo questo esame mi sembravano aumentate quelle che lei chiama le mosche volanti, che esistevano già però in minor misura. È possibile che venga accentuato tutto questo?
No, le scansioni CT non hanno interferenza col corpo vitreo. Questo penso che sia un effetto di notarle un po' di più, queste mosche volanti, però dopo esame oftalmologico non aumentano.
Ho un glaucoma e dovrò operare le cataratte. L'intervento può essere più pericoloso, ci chiede un'ascoltatrice.
No, anzi è stato notato un effetto benefico dell'operazione cataratta sulla pressione intraoculare. Potrebbe ridurre la pressione intraoculare, operazione cataratta a lungo termine. Non leva molto, nel senso diminuisce di 1-2 mm di mercurio, se lo fa, però non c'è più rischio, anzi ci potrebbe essere un effetto benefico se si è fortunati.
Ci chiedono: so che esiste anche il glaucoma a bassa pressione, di che cosa si tratta?
È quello che dicevo prima, cioè il numero 21 non vuol dire che al di sopra sono tutti glaucomi, non vuol dire che al di sotto nessuno è glaucoma. Esiste glaucoma anche a bassa pressione, quindi con pressione in un range normale, che però, come possiamo dire, per quell'occhio specifico non è tollerata, cioè quello è un occhio che non tollera ad esempio 15 che tanti altri occhi tollererebbero, ma anche in quel caso il trattamento è abbassare quella pressione, perché noi ogni visita, ogni persona andiamo ad individualizzare il target pressorio per quel paziente, e per quel paziente ci diciamo 15 è glaucoma, abbassiamolo a 10, faccio un esempio. Ovviamente si fa con tutto quello che abbiamo detto, quindi laser, terapia topica ed eventualmente chirurgia.
Se ho delle visioni negli occhi, può c'entrare anche con la cataratta o solo con il glaucoma? ci chiedono.
No, la cataratta può portare un abbassamento dell'acuità visiva, quindi da questo punto di vista sicuramente potrebbe essere anche la cataratta.
Io soffro di glaucoma, metto le gocce beta bloccanti da tempo, ci scrive un ascoltatore. Però ci sono delle controindicazioni abbastanza importanti. C'è la possibilità di mettere delle gocce più blande, per esempio, cosa ne pensa di quelle di canapa? Funzionano?
Allora, per quanto riguarda i beta bloccanti, è vero che hanno degli effetti collaterali, sono farmaci usati anche nell'abbassamento della pressione arteriosa. Si può individualizzare il trattamento, le gocce di canapa hanno mostrato un abbassamento della pressione, ma che non è assolutamente adeguato a trattare il glaucoma, perché lo abbassa a meno del 10%, mentre con i beta bloccanti siamo al 25%, e poi si possono provare altre classi di farmaci. Cioè, il paziente che non tollera quel tipo di trattamento, quella classe di farmaco, è assolutamente un'indicazione a provare, si va per tentativi a provare le altre classi di farmaci, oppure fare il laser che può rimpiazzare le gocce.
Ci chiedono, si può nascere con il glaucoma, qual è la causa principale?
Sì. La causa è malformativa, ma se si nasce col glaucoma lo si vede alla nascita. Sono questi bimbi con gli occhi molto molto grandi, spesso di fuori, si chiama buftalmo questo segno, piangono molto perché hanno male e hanno gli occhi rossi, e quel fatto che dicevamo dell'occhio bluastro verde spento perché c'è un edema corneale. Questi sono casi che vanno operati immediatamente in dei centri specializzati, e a volte la prognosi può essere anche molto buona, cioè si può anche risolvere la patologia. Comunque solitamente ci se ne rende conto della presenza di un glaucoma in un bambino.
Ecco, anche per i glaucomi classici, comunque abbiamo parlato di intervento, ci chiedono se è risolutivo o se anche in questo caso serve solo a stabilizzare.
Allora, l'intervento è risolutivo a stabilizzare, cioè nel senso, l'obiettivo è abbassare la pressione, quando l'intervento riesce l'obiettivo viene mantenuto, però poi bisogna sapere che il glaucoma rimane, può rimanere stabile, ma va assolutamente seguito nel tempo, perché è stato visto che dopo un intervento, anche che riesce alla perfezione, la pressione può nuovamente salire, quindi può essere necessario reintrodurre gocce nonostante l'intervento, o può essere necessario anche rioperare. Purtroppo è un processo in continua modificazione, perché quando si opera, quello che si va a fare è fare un nuovo canale di drenaggio, però l'occhio percepisce questo nuovo canale come una ferita, detto grossolanamente, e tenta di cicatrizzarlo. Noi lottiamo contro questa cicatrizzazione, ma a volte c'è bisogno anche di andare a riprendere chirurgicamente questo sito chirurgico.
Ci chiedono quando si arriva alla chirurgia, se prima si può appunto tentare le altre vie.
Assolutamente, è indicato tentare prima le altre vie meno invasive per una questione di rischio-beneficio. Alla chirurgia si arriva fondamentalmente in due casi: quando i trattamenti topici o laser non fanno il loro lavoro perché non sono sufficienti, oppure abbiamo anche operato dei pazienti che non sopportano le gocce perché hanno un'altissima intolleranza alle gocce, gli occhi diventano molto rossi e infiammati, e quella è un'indicazione anche per procedere alla chirurgia d'amblè.
La secchezza oculare cosa può comportare, ci chiedono?
La secchezza oculare comporta un grande discomfort per il paziente, ma può provocare delle lesioni superficiali della cornea che si possono sempre ricostituire con un trattamento lubrificante, un trattamento topico appropriato. Quindi, a parte il discomfort, non causa grossi problemi e problemi irreversibili all'occhio.
Abbiamo parlato anche di questo caso, per fortuna un po' meno frequente, del glaucoma improvviso.
Sì, del glaucoma acuto.
Acuto.
Sì. Il glaucoma acuto si manifesta per la chiusura del canale di drenaggio improvvisa e con un aumento della pressione. Per farvi un esempio, la pressione può arrivare anche a 50, 60, 70 mm di mercurio. Questo provoca uno stiramento dei nervi all'interno dell'occhio, perché l'occhio è un organo nelle sue differenti componenti riccamente innervato, e causa una forte sintomatologia dolorosa. In questi casi però c'è da dire che nella maggior parte dei casi un trattamento laser, che si chiama iridotomia, è risolutivo e il paziente torna a poter vivere serenamente, facendo sempre i controlli i controlli in serie, però se viene, diciamo, trattato tempestivamente, adeguatamente, solitamente non lascia sequele.
È comunque un evento abbastanza traumatico, improvviso, come ci stava dicendo, il dolore è veramente fortissimo.
Sì, no, il dolore sicuramente porta immediatamente ad essere visto, è impossibile stare a casa, come ho visto tanti pazienti, non si riesce a stare a casa con quel dolore là.
E bisogna intervenire immediatamente.
Sì, bisogna intervenire attraverso dei farmaci come dei diuretici, che praticamente tolgono i liquidi dall'occhio, sequestrano i liquidi dall'occhio, quindi diminuiscono la pressione, e poi un laser che va a ripristinare la via di drenaggio normale dei liquidi intraoculari.
Quindi una vera emergenza medica.
Sì, invece, questa è un'emergenza. Sì.
Quando si ha un glaucoma, tra virgolette, normale, si avvertono dei dolori?
No, quando si ha un glaucoma cronico, questo è il problema, la sintomatologia dolorosa è zero, quindi è solo veramente visiva, e purtroppo ci se ne rende conto tardi, per questo fare gli esami a tempo debito.
Ecco, un'ascoltatrice ci dice: 4 mesi fa mi hanno diagnosticato un glaucoma, ho cominciato con la terapia con le gocce. Non dico che io immediatamente mi sono vista condannata, però insomma la notizia di poter diventare cieca mi ha letteralmente traumatizzato.
È una diagnosi pesante proprio per quello che è la storia della patologia, perché è una patologia cronica, come tutte le patologie croniche. Capisco che sia veramente una diagnosi pesante, però se si razionalizza con, neanche essendo troppo positivi, ma con dati alla mano, si capisce che veramente si arriva nella quasi totalità dei casi a stabilizzare la patologia, a conservare la propria funzione visiva e a fare la propria vita senza che il glaucoma ne entri a far parte, ma tenendolo fuori la porta, è sempre libero fuori la porta.
Rinaldo ci dice: mi è stato diagnosticato un glaucoma ad angolo aperto. Che cosa significa, dottore?
È quello che stiamo chiamando cronico, il glaucoma cronico ad angolo aperto, cioè noi nell'esame gonioscopico andiamo ad analizzare la via di drenaggio, e la via di drenaggio ci sembra è aperta dal punto di vista visivo. Poi dal punto di vista ultrastrutturale, microscopico, in realtà quella via è una via che si è tappata, si può essere tappata a differenti livelli, e quindi bisogna intervenire con i trattamenti che mirano o ad aumentare il drenaggio nella via che già esiste, o a diminuire anche la produzione di acqua in questi occhi, o a creare una nuova via di drenaggio come nel caso della chirurgia.
Abbiamo degli ascoltatori che ci parlano addirittura di nausea e arrossamenti importanti degli occhi.
Questo è il glaucoma acuto. Oltre a dolore, nausea e vomito si possono manifestare. Per questo dicevamo che è un'emergenza medica e che, anche volendolo, non è trascurabile, perché le condizioni generali della persona sono veramente debilitate durante questi attacchi.
E poi c'è chi ci dice anche di non percepire più perfettamente i colori.
Sì.
Che c'è una sorta di offuscatezza.
Sì, questa è l'alterazione della sensibilità cromatica che c'è nel glaucoma, e che si manifesta in fasi intermedie avanzate, in cui le zone, prima di diventare nere, quindi non percepite, diventano meno vivide, diciamo, e questo è un segno. Però è già un glaucoma che è abbastanza in là e va fermato.
Abbiamo un ascoltatore al telefono. Allora, pronto Giovanni?
Sì, buongiorno. Senta, dottore, vorrei domandare: si può sostituire il cristallino se non vedo bene, cioè che non è ottimo, diciamo, non è riuscito bene? Vedo quasi che io dovrei fare una cataratta fra una quindicina di giorni, però con quello che devo fare la cataratta vedo quasi meglio di quello che mi hanno sostituito il cristallino.
Allora, in questi casi bisogna vedere qual è la causa dell'alterazione visiva. A volte esiste dopo l'intervento di cataratta esiste la formazione di quella che si chiama cataratta secondaria, che è l'opacificazione del sacco capsulare, e questo si tratta con un semplice laser ambulatoriale. Quindi se la ragione è questa, l'oftalmologo deve vedere il suo occhio, e se la ragione è una cataratta secondaria, è assolutamente possibile che una cataratta sia ricomparsa, diciamo tra virgolette, perché non è esatto, e l'intervento è molto veloce, indolore ed efficace. Se i problemi invece sono locati altrove, meritano altri trattamenti, per cui va fatto un esame complessivo dell'occhio. però è possibile quello che dice lei.
Grazie mille Giovanni per la domanda. Allora dottore, siamo in conclusione, evidentemente io la ringrazio per tutti i consigli importanti che ha dato ai nostri ascoltatori. Prima di salutarli vogliamo però ancora una volta sottolineare l'importanza della prevenzione, siccome forse non tutti sanno che andrebbe fatto un controllo almeno una volta all'anno a partire dai 50 anni, e questo non lo diciamo noi ma lo dicono le linee guida, le lascio fare ancora un appello.
Sì, è importantissima la prevenzione, proprio perché abbiamo visto la natura progressiva della patologia, ed è importantissima anche l'assiduità nel controllare la patologia una volta diagnosticata. Quindi diagnosi glaucoma, trattamento, poi non ci si può abbandonare, ma si deve seguire che il trattamento funzioni negli anni, che vada eventualmente adattato, che si adottino altre strategie.
Grazie mille, grazie dottor Leandro Oliverio. Io ringrazio anche a voi per le importanti domande che ci avete mandato. Vi auguro buon pomeriggio, ci ritroviamo domani.